Diego Maganghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza.
Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione Italia Classica in onda su Sky, canale 124.
In collaborazione con Intesa San Paolo.
Subito dopo la Prima Guerra Mondiale, durante il biennio rosso 1919-1920, si parla in Italia di Repubblica e di Assemblea Costituente, ma i socialisti e i comunisti subiscono una dura sconfitta mentre la monarchia rimane in piedi. Considerata la svolta conservatrice in atto nel paese dopo il biennio rosso, il capo dei fascisti giudica conveniente scendere a patti con il re e con le forze politiche di destra.
Almanacco di Bellezza, 10 marzo, Leonardo Piccinini.
Piero Maranghi.
Oggi accettiamo la sfida di avventurarci su un terreno decisamente sdrucciolevole, perché ricordiamo sì una figura femminile per certi versi affascinante, ma decisamente controversa. Parliamo di una donna che si è schierata con una fazione alla quale la storia, per fortuna, ha dato indubbiamente torto e che ha continuato lei a farlo ben dopo la guerra e la fine appunto di quello schieramento.
Si tratta però di una figura anomala, perché è stata un'animatrice culturale, almeno diciamo nella prima parte della sua vita, ed è una donna di cui si sente poco parlare, una figura sostanzialmente dimenticata.
Noi corriamo questo rischio anche perché la sua vicenda ci offre il destro per parlare di una regione meravigliosa che a sua volta può essere sdrucciolevole, una regione che noi abbiamo imparato ad amare in questa redazione anche grazie a un esponente di spicco di Sky Classica, che è una colonna di Sky Classica, che è Alessandro Cotroneo, a cui dedichiamo la puntata. La regione appunto è la Calabria.
La protagonista di questa puntata è Maria Elia De Seta Pignatelli.
Elia nel senso?
Nel senso del cognome Leopoldo Elia, ad esempio, e non del profeta Elia.
No, lei si chiama Elia di cognome, poi avrebbe sposato De Seta e Pignatelli.
Sì. Senti, è stata una mecenate, è stata un agente segreto per conto del fascismo e si è spenta oggi, il 10 marzo del 1968, a Nicastro, provincia di Catanzaro.
Catanzaro. Maria non è di origine calabrese, nasce a Firenze nel 1894 ed è figlia di un conte, nonché ammiraglio della Marina, che si può fregiare di essere l'inventore della torpedine da blocco,
che è una sorta di mina subacquea che può essere agganciata ad altre mine. Quindi, siccome insomma, erano anni in cui le mine
e le torpedini andavano di moda,
non era un'invenzione da poco.
La sua è una gioventù molto agiata, scandita da molti viaggi. La nostra, a un certo punto, decide di trasferirsi in Calabria nel 1919, nel momento in cui in Italia, come abbiamo già raccontato anche recentemente, scoppia il biennio rosso. Nel giro di pochissimi anni lei si inserisce nei circoli socioculturali che animano un po' la vita di tutto il Mezzogiorno, sia partendo dalla sua residenza, che è a Seglia Marina, cioè in provincia di Catanzaro, sia però nelle altre residenze che sono a Roma e che sono a Palermo.
Quindi diciamo all'imbarazzo della scelta. È una dama dell'alta società, ma è anche una donna piena di iniziative che promuove, organizza e partecipa in prima persona a campagne di scavo archeologico. Nel 1923 addirittura si assume la direzione di una scuola femminile di avviamento al lavoro, sempre a Catanzaro. Quindi insomma è una che non ama stare con le mani in mano.
E le sue relazioni sono delle relazioni notevoli, perché sappiamo della frequentazione con Renato Guttuso, con il grande, grande autore calabrese Corrado Alvaro, con Massimo Bontempelli, Mario Missiroli, con Filippo Tommaso Marinetti e con il di cui nemico giurato Gabriele D'Annunzio.
D'Annunzio, tra l'altro, la menziona nel suo Alcione.
L'Alcione.
L'onore massimo, immaginati cosa voleva dire in quegli anni.
Passano gli anni e lei organizza nella sua Galleria Mediterranea a Palermo una delle prime esposizioni di arte contemporanea in Sicilia.
Si sposa giovanissima con il marchese Giuseppe De Seta, è tra l'altro la madre del futuro padre del documentario italiano Vittorio
De Seta. De Seta. Quando guardi i documentari di I pescatori di Torno, meravigliosi.
Maria Elia De Seta si separa dopo pochi anni, intrattiene una lunga relazione con Michele Bianchi, calabrese, quadrunviro della Marcia su Roma, e lì comincia la svolta.
Nel corso del ventennio parte della sua fama è dovuta alla presenza nelle cronache rosa del regime, perché si mette col quadrunviro, il suo attivismo nelle fila fasciste si intensifica soprattutto si intensifica soprattutto a partire dagli ultimi anni del regime.
Seduta in prima fila la marchesa De Seta Pignatelli.
Eh sì, perché lei è convolata a nozze, cioè ha ottenuto l'annullamento dalla Sacra Rota, immaginiamo, e quindi può sposare il principe Valerio Pignatelli.
Quindi si fa un upgrade, il padre racconta, il primo marito era marchese, il secondo,
principe.
È principe.
Lei poi avrebbe voluto sposare un papa, ma non c'è riuscita. Senti, questo Valerio Pignatelli di Cerchiara era un irrequieto, sì, fascista irrequieto, più volte espulso dal partito. Per le posizioni eterodosse.
Cioè, che potrebbe essere anche un'eterodossia buona, non è detto, però.
Allora, nel 43 lui è messo al comando delle guardie ai Labari, la milizia sorta per arrestare il possibile sbarco alle armi.
Erano in cinque, di cui uno senza scarpe.
Sì, e l'altro senza fucile. Per Maria Pignatelli è l'inizio della militanza nel movimento neofascista clandestino. E lei e il marito diventano il ponte tra la Repubblica Sociale Italiana,
che era nord,
e le attività dei fascisti nel meridione, muovendosi tra Roma, la Calabria e Napoli.
Di questa rete cospirativa faranno parte anche alcuni futuri esponenti del movimento sociale italiano, come Orazio Carratelli e Luigi Filosa, insieme ai quali i coniugi Pignatelli finiscono alla sbarra, quindi li beccano, nel processo degli 88 che si tiene a Catanzaro nel 1945. Le condanne saranno lievi, anche perché, come sempre, quando le condanne sono lievi c'è sempre un motivo.
In questo caso
c'è sempre un ritorno.
Gli americani.
In questo caso gli americani.
Gli americani, non ai Togliatti questa volta.
Sempre un zampino.
Beh, certo, gli americani che pensano bene di servirsi degli ex fascisti per contenere il rischio della svolta rossa in Italia. Però cosa accade? Che durante la carcerazione le strade dei coniugi si dividono brevemente. Lui, Valerio, viene amnistiato e partecipa allo sforzo di offrire al movimento neofascista una struttura legale nell'MSI.
Lei invece trama.
Lei è rinchiusa nel campo di concentramento di Riccione, britannico,
sì,
e con l'aiuto di una rete di supporto, di cui ci sono anche delle monache di Cesena, no? Tu capisci d'Italia che cosa ha passato.
Le monache di Cesena, veramente.
Le monache di Cesena che aiutano.
Che alla sera andavano in discoteca.
La Repubblichina. Lei trova rifugio in Vaticano, dove fonda il movimento italiano femminile Fede e Famiglia.
Sì, che sulla carta uno dice Fede e Famiglia, va bene, ok, però invece c'era tutta una...
E a chi si rivolge? Ai peggiori. Cioè, per dare una legalità a questa formazione, si fa aiutare dall'aristocrazia nera romana e dalle mogli, a volte vedove, a volte no, degli ex gerarchi. Cioè, un film dell'orrore, scusami.
A me viene in mente subito Claude Rains
in Notorious.
O anche Gregory Peck nei Ragazzi venuti dal Brasile.
Però,
perché adesso
ci arriviamo, la straordinaria caparbietà di questa donna le permette di riuscire nel suo intento, perché nel 47, quando anche lei viene amnistiata ed è tornata in Calabria...
E poi è curioso che coordina tutto quando non c'era ancora Hitler, da Sellia Marina.
Da Sellia Marina lei coordina il movimento, che a quel punto si dota di organi collegiali e di una struttura di sedi sparpagliate su tutto il territorio italiano. La leggenda vuole che il movimento fosse nato su ordine esplicito di Mussolini in persona.
Che un attimo prima di
morire. Perché lei l'aveva incontrato a Garignano, dove si fa
sul Garda, Villa Feltrinelli.
Sul Garda, diversi anni prima, e dopo uno spericolato scavalcamento del fronte di guerra era riuscita a
mettere in pratica, sì. Lo scopo principale del movimento della Pignatelli è fornire supporto legale e aiuti di varia natura sia agli ex fascisti detenuti, sia ai latitanti per reati di collaborazionismo, favorendone in diversi casi anche l'espatrio. Una cosa simile accadeva in Germania, la cosiddetta Rat Line,
certo.
la linea dei topi veniva chiamata.
Allora, i porti più sicuri sono la Spagna, dove c'era una fiorente democrazia, Franco, e l'America Latina. Naturalmente si guardava con molto interesse.
C'è sempre un però.
C'è sempre un però all'Argentina peronista. Ovviamente, per mantenere la facciata di legalità, in nessuna delle richieste appare mai il termine fascista o latitante, ma si parla di disoccupati o di malati che devono cambiare aria. Poi ci sono i falegnami, i carpentieri. Allora, le attività del movimento Fede e Famiglia, pensate, proseguono fino al 1953.
Poi non ce n'era più bisogno a quel punto. La vita di Maria Elia De Seta Pignatelli si interrompe bruscamente il 10 marzo, oggi, del 1968. Lei ha 73 anni e resta vittima di un grave incidente stradale, ammesso che si tratti veramente di incidente.
Sì,
tu dici, si pensava il contrario.
Era andata a vedere un castello, di solito il contrario.
Sì.
Era andata a vedere un castello normanno. Dove?
Maglien in Colse.
A Nicastro, quindi sì. Ecco, pensateci. Vogliamo dire però che Maria Elia De Seta Pignatelli, viene dal mare anche, dico io, cioè contessina, marchesina e principessa,
sì,
marchesana anzi, fa parte di quei fascisti che, soprattutto prima dell'ultimo fascismo o del fascismo, hanno fatto anche delle cose buone. Questo ovviamente non legittima il suo movimento, ma se non altro, innanzitutto ne fa un caso unico nel panorama del nostro dopoguerra. E poi c'è un fatto molto curioso, che sia proliferato in una terra, la Calabria, che nell'immediato dopoguerra era percorsa dalle mobilitazioni contadine, in questo caso fortemente appoggiate dalle forze di sinistra.
Infatti lei è la principessa che gli fregava.
E poi c'è un carattere schiettamente femminile, se non addirittura femminista. Il movimento di questa nostra
Fefa,
il Fefa, lei però l'aveva in qualche modo protetto dalle crescenti volontà di ingerenza del Movimento Sociale Italiano, che voleva farne la sezione femminile del suo partito. E anche dopo la fine del movimento fondato da Maria Elia De Seta Pignatelli, il Movimento Sociale Italiano è stato un partito che ha candidato un certo numero di donne. Non è un caso che proprio da questo partito si è emersa la prima presidentessa del Consiglio.
Non è un bel collegamento,
no,
diciamo.
Non è, ma forse non è neanche troppo sbagliato, ma comunque che tuttavia preferisce farsi indicare come il presidente.
Ecco, questo già è più... Vabbè.
Vabbè.
Ma vorrei farti una domanda. Quando avrai quel tuo posticino sull'isola di Nantucket, immagino che vorrai toglierti la tua elegante uniforme da SS. È vero? È quello che pensavo. Ecco, questo non lo sopporto. E tu, Jutivic, tu lo sopporti?
Nemmeno un po', signore.
Insomma, se facessimo a modo mio, porteresti questo uniforme per il resto della tua vita da succhiacazzi.
Leonardo, prima di iniziare, ha avuto un momento di straordinaria umanità,
sì,
cosa rarissima, e ha confessato ad Amerigo, si è anche un po' commosso, che lui
da anche Amerigo.
Amerigo no, da giovanissimo studiava Muzio Clementi.
E noi questo oggi, è il motivo per cui la
noi abbiamo dedicato la puntata a lui per questo, perché ormai noi puntelliamo gli eventi della vita di Leonardo con delle puntate sì, speciali. Il 10 marzo del 1832 muore a Evesham in Inghilterra,
nel Worcestershire,
il compositore e pianista italiano
Muzio Clementi, che era di Roma,
Muzio. Che ha scritto la musica per la grande invenzione del pianoforte moderno.
Sulla sua tomba, all'abbazia di Westminster, fu incisa l'iscrizione "Padre del pianoforte".
Ma cosa lo aveva portato al di là della Manica e su fin fin al Parnaso della musica? Allora, torniamo dall'inizio.
Sì.
Con questo nome non poteva che essere nato a Roma, Leonardo ce l'ha detto. Era il primo di sette figli ed era nato appunto nella capitale il 23 gennaio del 1752. La sua vita è parallela a quella di Beethoven. Padre faceva il cesellatore di argenti.
Qui non abbiamo argenti.
Non di Niccolò Clementi, ne abbiamo di altri. Sì. Quelli che abbiamo sottratto a delle povere
delle chiese,
no, delle signore a cui poi abbiamo anche chiuso gli occhi.
Sì.
E sua madre si chiamava Maddalena Kaiser.
Che paura,
mamma mia.
E un talento precocissimo, viene iniziato agli studi musicali all'età di 6 anni sotto la guida di diversi maestri, un suo parente musicista Antonio Boroni, l'organista Giovanni Battista Cordicelli, i maestri Giuseppe Santarelli per il canto e Gaetano Carpani per il contrappunto. Pensa, all'età di 11 anni, tu cosa facevi a 11 anni?
Ero ancora sul vasino. A me, io sono cominciato ad andare alle elementari a 14.
Vabbè, invece il nostro Muzio Clementi si esercitava a comporre, tra le prime cose, allegria, il martirio dei gloriosi Santi Giuliano e Celso. A 13 anni diventa l'organista della chiesa di San Lorenzo in Damaso, che per intenderci è la chiesa del Palazzo della Cancelleria.
Beh, un enfant prodige.
Sì.
Nel 1766 un nobile ricco inglese di nome Peter Beckford lo udì suonare il clavicembalo in una casa patrizia romana e chiese alla sua famiglia il permesso di portare il giovane Muzio con sé in Inghilterra presso la sua casa nel Dorset.
Oggi se uno facesse una cosa
lo arrestano.
Lo arrestano. Intanto diciamo che il ricco gentiluomo inglese nel suo Grand Tour, Peter Beckford, è ritratto da Pompeo Batoni in un bellissimo quadro conservato oggi a Copenaghen,
che è stato esposto anche alla mostra di
la monumentale mostra di Batoni. Era un famoso e accanito cacciatore, il Beckford, e possedeva una famosa muta di cani da caccia per la caccia alla volpe. Aveva scritto anche un trattato sulla caccia.
Pensa come si annoiava.
Sì, tantissimo. Era il cugino di William Beckford, che è famosissimo in Inghilterra perché fece costruire Fonthill Abbey, una delle prime follie in stile gotico, con una guglia altissima che era talmente strampalata che cadde travolgendo tutto l'edificio.
Un disastro. Senti, la famiglia accetta, viene fatto un accordino molto proficuo.
Padre argentiere, secondo me,
certo,
gli ha venduto anche
sì,
tre.
Gli ha dato altri due figli, ma basta. Dal 1767 il giovane Clementi, quindi, si ritrovò immerso nell'ambiente inglese e che ambiente, studiò intensamente, in maniera autonoma, il fortepiano e la composizione. E sono questi gli anni in cui lui si dedica alla stesura delle sue prime sonate per pianoforte, che poi saranno pubblicate a Londra nel 1779 e che riscuoteranno un grandissimo successo.
In tutti questi anni lui è lì nella casa del Dorset di Beckford, lui matura il suo stile, quindi, e cominciando a miscelare la tradizione da cui veniva, la tradizione per intenderci di Scarlatti, con il mondo classico di Haydn, e soprattutto in quel momento in Inghilterra tutti stravedevano chi era il più famoso di tutti, Johann Christian Bach, che era famosissimo e studiatissimo, ad esempio ebbe una grandissima influenza sul giovane Mozart.
Certo.
E di Johann Christian Bach, se volete andare a vedere, c'è un ritratto bellissimo di Gainsbourg conservato al Museo della Musica di Bologna.
Che bello. Senti, 1773 lui abbandona la dimora di Beckford per trasferirsi a Londra, va a lavorare come maestro di cembalo al King's Theatre.
Pensa agli Market.
Sì, ma pensa agli italiani che importanza,
sì.
Perché di lì a poco sarebbe arrivato anche da Ponte a Londra.
Certo.
Quindi, capisci? E diventa sempre più famoso come pianista e come didatta. Nel 1781 si inizia il tour europeo. Allora, prima tappa va da Luigi XVI perché dice andiamo prima che questo cicisbeo si faccia tagliare la capa.
Quindi ha conosciuto anche Maria Antonietta,
sì,
l'austriaca.
Poi va a Strasburgo, poi a Monaco di Baviera, infine a Vienna.
Da una corte all'altra.
Sì, e a Vienna c'è il famoso duello con Wolfgang Amadeus Mozart alla corte dell'imperatore adorato Giuseppe II, che si svolse alla vigilia di Natale del 1781. Non è chiaro chi vinse, anche se dopo diversi anni l'imperatore pronunciò una preferenza, e non possiamo dargli torto, per Mozart.
Sì, tra Muzio e Wolfgang. Dalla divisione del premio in palio, 100 ducati, cioè 50 ducati a ciascuno, si deduce che in quell'occasione i due vennero apprezzati in egual misura. Sappiamo da una lettera di Mozart al tremendo padre cosa pensasse del nostro Muzio. Clementi suona bene fino a che guardiamo la mano destra. La sua potenza sono i passaggi di terza. A parte questo, egli non ha un centesimo di gusto o sensibilità, proprio il solito Mozart. In pratica è solo un puro meccanico.
Quel mascalzone di Mozart non ce l'ha detta tutta, perché ricordiamo una cosa, che il tema principale della sonata in si bemolle maggiore di Clementi doveva aver catturato l'immaginazione del giovane Mozart, che 10 anni più tardi la usò in quel capolavoro assoluto che è l'Overture del Flauto Magico.
E quindi questo dimostra che insomma il povero Clementi qualche dote ce l'aveva.
Certo, e lui rimase molto male, al punto che ogni volta che questa sonata veniva pubblicata egli si sincerava che venisse inclusa una nota,
quindi non solo Salieri possiamo
che spiegava
dire.
Che questa musica era stata scritta 10 anni prima del Flauto Magico.
Che fastidio,
e
però.
E noi la ascoltiamo questa sonata per farvi toccare con mano.
Nel 1782, sulla via di ritorno per la perfida Albione, per l'Inghilterra, Muzio Clementi si ferma a Lione. Galeotta fu Lione.
Perché lui incontra Marie-Victoire Humbert Colomé, sua allieva, e 2 anni dopo la chiede in sposa. Il padre della fanciulla rifiuta, lui tenta una fuga d'amore, ma non funziona.
In che senso?
Senza successo, vengono beccati. Prende anche delle...
degli scoppettoni.
Nel 1785 è a Londra e si dedica tantissimo all'insegnamento. Ci sono 2 studenti che diventano piuttosto famosi. Uno è Johann Baptist Cramer e l'altro più famoso è John Field, che a sua volta poi avrebbe influenzato significativamente Frédéric Chopin.
È tutto un influenzato.
Certo.
Si impegna anche nell'editoria, con un socio, William Frederick Collard, con cui avrebbe aperto una fabbrica per la costruzione e la vendita appunto di pianoforti, quindi diciamo il pianoforte in tutto la,
in tutte le i suoi aspetti. 1802 si riparte per l'Europa, tiene concerti, lezioni, è richiestissimo tra gli allievi. Pensate, ci sono Giacomo Meyerbeer, Karl Brenner, Moscheles e Czerny, che allievi, e continua a promuovere i suoi pianoforti e la sua editoria, diventando sempre più facoltoso.
Il business.
A Berlino finalmente si sposa.
Perché ora si presenta anche come un uomo d'affari e si sa che la cosa facilita. La sposa è Carolina Lehmann, la quale purtroppo muore poco dopo aver dato alla luce il figlio Carlo, e anche il figlio Carlo morirà prematuramente a soli 25 anni. Nel 1807 Clementi mette sotto contratto uno che sulle camicie si faceva ricamare LVB.
Sì, come l'altro era VAM.
VAM.
Adesso c'è LVB, che è Ludwig van Beethoven, che era uno dei suoi più grandi ammiratori e, pensate, gli diede pieni diritti di pubblicazione su tutta la sua musica. 1810 lui torna in Inghilterra e ritenta la fortuna del matrimonio. Sposa Emma Gisborne, dalla quale arrivano 4 figli. Nell'ultimo periodo della sua vita lui conclude l'attività concertistica per dedicare tutto il suo tempo alla costruzione dei pianoforti e alla composizione. Allora, del suo corpus di opere vogliamo su tutti ricordare i Capricci, opera 47, le Sonate, opera 50, e i celeberrimi 100 studi del Gradus ad Parnassum. E poi bene ricordare.
24 gennaio 1813 a Londra, Clementi, insieme ad altri musicisti professionisti, fonda la Philharmonic Society of London, che sarebbe poi divenuta nel 1912 la Royal Philharmonic Society. Trascorse alla, insomma, una certa età, era guardevole perché era nato nel 52, gli ultimi anni meno emozionanti a Evesham in Campania, dove sarebbe morto all'età di 80 anni, il 10 marzo oggi del 1832. E sebbene abbia dovuto condividere il secolo con veri mostri sacri come i due incontrati sulla sua strada tra Vienna e Berlino, Muzio Clementi fu un importante pianista, un importante compositore e un importante insegnante.
E ricordiamolo, la peculiarità di essersi anche dedicato alla figura dell'editore, alla produzione dei pianoforti, ne ha fatto uno dei massimi conoscitori dello strumento, anche a livello tecnico, meccanico, oltre che espressivo e artistico. E non lo diciamo per sminuirlo, come nella frecciatina di Amadeus, è stato un grandissimo, scrisse tra l'altro più di 100 composizioni per il pianoforte. Il suo stile era uno stile razionale, molto distaccato dal punto di vista emotivo. C'è un trattato, Introduction to the Art of Playing the Pianoforte, opera 42, che, ricordiamolo, ha formato intere generazioni di pianisti. Muzio Clementi, chapeau. Oggi, che è lunedì, ce lo mangiamo questo piatto di maccheroni? Ce lo mangiamo qua, questo piatto di maccheroni? Cioè, quando l'attesa si protrae molto, questa è la prima esclamazione educata, le seguenti possono essere più brutali.
Ah, ho capito.
E poi il timbota, con lui con la bacchettina, dice, fai questo. L'onede timbota al magna con et pan con do fatti et ninta, che vuol dire mangia un pezzettino di pane con due fette di niente, cioè riferito sostanzialmente a questa redazione.
Alla nostra condizione.
Sì, quelli che non hanno niente da mangiare, ed è un suggerimento, perché da quanti giorni la gallina non si accende? Fate un po' voi.
Buon intenditore.
Fate un po' voi.
Oggi torna in sala da oggi al 16 marzo, ma non era previsto, purtroppo la tragica coincidenza, la scomparsa di Gene Hackman, torna in sala La Conversazione.
Beh.
Omaggio di Lucky Red a Gene Hackman, copia in versione restaurata in 4K.
Andate a vedere quel film meraviglioso.
Palma d'oro al Festival di Cannes nel 74, 3 nomination agli Oscar, 4 ai Golden Globe, thriller di culto, ma anche apologo morale.
E con Gene Hackman, Robert Duvall,
Harrison Ford,
John Cazale.
Grandissimi.
Grandissimi. Andate a vedere La Conversazione, è la seconda opera di Coppola che suggeriamo in pochi giorni, e oggi che cambia canale, pensando anche al suo ruolo in Frankenstein Junior, è un Abelardo. Volevo anche offrirvi una sambuca. Ci vediamo domani.
A domani.
Almanacco di bellezza,
ideato e prodotto da Piero Maranghi, a cura di Leonardo Piccinini,
con Greta Torresi, Lucia Simioni, Jacopo Ghilardotti, Paolo Faroni, Riccardo Cassani, Stefano Puppini, Samantha Chiodini.
Realizzato da Amerigo Daveri, Valentino Puppini, Luigi Consolandi, Alessandro Puppini.
Una produzione Italia Classica, in onda su Sky, canale 124.
In collaborazione con Intesa San Paolo.